Eccoci, buonasera. Hai spento il telefono?
No, allora.
Vabbè. Allora, grazie a tutti. Siamo qua a parlare di un tema che è un tema abbastanza globale, diciamo. È un tema che sarà difficile, ci impegneremo a tenerlo in questa ora, diciamo, che è previsto questo incontro. Diciamo uguali ma non troppo, l'identità e differenze, e quali sono le differenze tra gli uomini e le donne. È chiaro che, insomma, il panorama è abbastanza ampio, e io partirei citando Simone de Beauvoir, non per togliere il mestiere a Michela Marzano, che poi si addentrerà, credo, meglio di quanto potrei fare io nei problemi proprio dell'identità di genere, ma riprendendo proprio il concetto di Beauvoir, se donne si nasce o donne si diventa, perché questo è il problema poi alla fine della fiera, è questo. Ovviamente De Beauvoir diceva che donne non si nasce ma si diventa. In verità il problema è, diciamo così, è un problema aperto, perché appunto poi lo analizzeremo, ma ci sono vari aspetti. Uno è appunto quello della differenza di genere diciamo, la differenza tra sesso e genere. Poi ci sono degli altri aspetti che sono comunque aspetti diciamo più legati agli aspetti sociali, a quello che succede, diciamo, nella società, che sono anche aspetti interessanti. Noi abbiamo pensato con Michela di non fare una lezioncina per una, così faremo una sorta di dialogo e parleremo un po' di questi argomenti intervallandosi. Quindi io diciamo vorrei prima cosa inquadrare il problema, e diciamo abbiamo individuato tre aspetti di questo tema. Uno è sulla crisi di identità della donna contemporanea, che a differenza di prima, cioè prima c'era una donna che era la donna, madre e moglie, punto. Non c'erano altri ruoli possibili e immaginabili, no? Adesso ovviamente la realtà è molto più sfaccettata, è molto più complessa, e quindi non c'è più soltanto un modello, ma ci sono tanti modelli di donne, che sono madri, donne, fino all'escort, insomma, per intendersi, per prendere tutta la gamma possibile. L'altro tema, che secondo me è un tema importante, è come sono cambiati i ruoli all'interno della società, e quindi come è cambiata l'identità all'interno della società, e questo, da cosa è dovuto questo cambio. I cambi della società sono dovuti anche molto alle leggi e a quello che la legislazione ha modificato proprio rispetto alla donna, perché molte delle legislazioni sociali nell'ultimo secolo principalmente ha cambiato il modo di rapportarsi delle donne alla società, partendo dal diritto di voto, che prima non c'era, fino alle ultime leggi sulla violenza sessuale. C'è stato proprio un excursus enorme e un cambiamento profondo della concezione proprio dell'identità della donna all'interno della società. L'ultimo, diciamo, dei temi di cui parleremo è invece come ci sono dei nuovi modelli di identità, cioè dei nuovi modelli che plasmano l'identità, soprattutto anche delle generazioni future che lo stanno plasmando in questo momento, che sono dei modelli, i modelli televisivi, i modelli nei mass media, i modelli veicolati dalla pubblicità. E questi sono dei modelli molto forti, sono dei modelli che lavorano a livello inconscio, ma che sono modelli, come si può dire, sono dei modelli assolutamente preponderanti rispetto a quello che era la donna 50 anni fa. Ora, se vuoi parlare te un attimo delle differenze di genere all'inizio, poi facciamo... No.
Sì, no, va benissimo. Pensavo che andassi avanti, ero quasi mezzo distante. No, No, dunque io faccio come te, nel senso che dirò quello che svilupperò, nel senso che io trovo molto interessante il titolo che è stato dato a questo incontro, Uguali ma non troppo, identità e differenza di genere, proprio perché mostra quello che è secondo me il problema nel rapporto tra gli uomini e le donne, non soltanto tra l'altro in Italia ma in genere, nel senso che effettivamente la questione centrale è quella dell'uguaglianza. Quando si parla di uguaglianza in termini di diritti, siamo uguali in termini di diritti, ma cosa significa essere uguali al di là dei diritti? Questa è una questione che cercherò di analizzare, perché c'è un punto molto importante, c'è una differenza tra il concetto di uguaglianza e il concetto di identità. L'uomo e la donna sono diversi, non per questo non sono uguali, nel senso che la loro differenza implica che non c'è identità. Non bisogna confondere l'identità, tra l'altro in una società in cui si ha tendenza ad andare sempre di più verso un modello di omologazione, verso un modello in cui tutti si assomigliano. Penso che questa difesa della differenza possa essere importante proprio per la costituzione dell'identità, l'identità della donna rispetto a quella dell'uomo, anche se il rispetto non deve essere inteso in senso di contrapposizione. Quindi io parlerò di questo problema della differenza tra uguaglianza e identità, analizzando prima un problema linguistico, che tra l'altro è il punto di partenza del mio libro. Perché qui in Italia, invece di parlare di uomini e donne, non so per quale eccezione particolare, si parla di maschi e femmine. E quindi partirò da lì, perché è comunque un'anomalia linguistica, secondo me, e cercherò di spiegare il motivo. Il secondo problema che analizzerò è quello del rapporto che c'è tra sesso e genere, perché si parla di differenza di sesso e differenza di genere. Prima Caterina ha fatto riferimento a Simone de Beauvoir, che diceva: non si nasce donne ma le si diventa, e nel le si diventa intendeva proprio l'identità di genere, non voleva negare il fatto che si nascesse biologicamente donne, ma voleva mostrare come progressivamente si era costruito uno stereotipo della femminilità a livello di genere che si doveva decostruire per permettere a ogni donna di poter diventare unica in quanto donna ma in quanto individuo. Quindi cercherò di analizzare questa differenza mostrandovi anche una serie di correnti diverse che esistono, perché c'è la corrente che si chiama così universalista e differenzialista, e poi ci sono alcune teorie abbastanza di moda soprattutto negli Stati Uniti che sono quelle della queer theory, su cui cercherò di dire qualche parola e che ci interessano direttamente perché toccano anche la questione dei trans, del transgender, quindi cercherò di toccare questo problema e poi terminerò analizzando il problema della trappola eventuale nella quale si può cadere quando si insiste però troppo sulla differenza, nel senso uguali ma non troppo, anche lì diversi ma non troppo, però ve lo lascio coi puntini di sospensione, così restate qui per sentire poi il seguito.
Allora, cominciamo quindi da questo problema dell'identità di genere, quindi se c'è un'identità o no. L'esempio classico è la storiella dei bambini, no? Dice, i maschi sono maschi vestiti di azzurro, no? Quello che Appunto, i maschi lo prendevo da quello che dice Michela, venendo dalla Francia, sentire dire maschi e femmine, il maschietto e la femminuccia è tipico, la tipica cosa italiana, no? Quindi già questo denota come si tende a identificare il bambino e la bambina, il maschietto e la femminuccia, che hanno il vestito diverso e tipi di atteggiamenti e tipi di anche tipi di attitudini diverse, no? La storiella classica è quella dei maschi che giocano con le macchinine, giocano alla guerra, che giocano, fanno i giochi da maschi, mentre le femmine, dico sempre tra virgolette per non innervosire, e invece le femmine sono le femmine vestite di rosa, che giocano con le bambole, che vengono indirizzate fin da bambine, no, a avere certi tipi di atteggiamento. E la storiella classica è quella della maestra che arriva e dice: bambini, giocate insieme, cioè, nella classe, no? Dice: adesso giocate tutti insieme, non è che i maschi giocano da una parte e le femmine dall'altra, e quindi i bambini provano a giocare insieme ma non ci riescono, perché ognuno cerca di fare il gioco che predilige, appunto i maschi con le macchinine e le altre a fare le altre cose. E allora, insomma, alla fine, dopo una riunione, i bambini si mettono d'accordo, dice: va bene, arriva il portavoce che va dalla maestra e dice: vabbè, maestra, abbiamo deciso che giochiamo insieme, noi andiamo a fare la guerra, loro intanto stanno in cucina, ci preparano da mangiare, quando abbiamo finito torniamo a casa a mangiare, no? Quindi questa è come i bambini in questa storiella, diciamo così, risolvono il problema del genere, in cui dice: noi siamo sì per natura uguali, però loro fanno il loro, noi facciamo il nostro e poi ci mettiamo insieme. Ovviamente il problema non è così semplice, perché comunque gli stereotipi che si creano, insomma, nei bambini, sono dei stereotipi che vengono da fuori, che vengono dal consumo, da quello che la società propone, no? Quindi, appunto, l'azzurro e il rosa. Io non so se in Francia anche è così forte questa cosa, se è una cosa tipica italiana, oppure se proprio anche i generi sono differenziati con il colore, cioè tutto quello che è riguardante il maschio in Italia è tutto azzurro, e le bambine si vestono anche proprio nei vestiti e negli atteggiamenti sono principalmente rosa. Diciamo, poi io lascio approfondire il tema proprio sul genere, sul sesso, a Michela, che è più titolata e dal punto di vista filosofico entra meglio nella questione. L'altro tema che io vorrei affrontare invece è quello proprio della legislazione, cioè di come le leggi hanno modificato il modello e come, diciamo, la legge può cambiare anche l'identità. Per esempio, io mi sono segnata alcune date che sono delle, cioè, in fondo le leggi plasmano la società, no? E a sua volta anche la società crea le leggi, quindi, insomma, le due cose vanno spesso e volentieri a braccetto, però senza ripercorrere poi tutto l'excursus che ha portato il voto alle donne, ma quella è stata una legge fondamentale, cioè quello è stato uno dei momenti proprio culmine in cui le donne, che prima erano escluse dalla vita pubblica, anche, diciamo così, dal punto di vista del diritto, da quel momento ottengono dei diritti civili, attivi e passivi, e quindi cambia l'identità stessa della donna in quel momento. E soprattutto in Italia ci sono state una serie di leggi, l'accelerazione è venuta nel dopoguerra, ovviamente dagli anni 60 in poi, ci sono state una serie di leggi che hanno veramente modificato il modo delle donne di stare nella società. E queste leggi molto spesso, parlando con i più giovani, parlando con le persone sotto i 25, ma anche i 30 anni, non se li ricordano, cioè certe cose sono date per scontate, anche se non sono così scontate, perché queste leggi sono delle tappe fondamentali e che secondo me è anche bene ricordarle ogni tanto. Allora, fino al 1963 le donne, per esempio, erano escluse dal lavoro negli uffici pubblici. Cioè, nel 63 ancora le donne non potevano fare concorsi pubblici, non potevano quindi fare carriera nella pubblica amministrazione, non potevano fare i magistrati, no? Quindi una delle aree dove invece adesso la pubblica amministrazione adesso è uno dei luoghi dove le donne, essendo che si entra per concorso e quindi dove la selezione viene fatta più sui titoli e sui meriti che per altri sistemi di selezione, è uno dei luoghi dove le donne hanno maggiore spazio. Ecco, fino al 1963 le donne non avevano accesso. Un'altra legge che secondo me è una pietra miliare è il 68, perché fino al 68 l'adulterio femminile era considerato reato. Allora, anche l'adulterio maschile era considerato reato, ma solo nel caso in cui l'uomo facesse un adulterio pubblico, cioè un adulterio in cui, cioè, tutto il paese lo veniva a sapere. Quindi in verità non era più tanto contro la persona, ma quanto contro il buon costume, no? Perché si offendeva la morale pubblica. Ecco. Quindi questo è cambiato nel 68. Vado avanti con queste date perché mi sembrano delle date interessanti comunque. Vabbè, nel 75 c'è il nuovo diritto di famiglia che sancisce per la prima volta la parità tra i coniugi, stessi diritti e stessi doveri. Anche questa è una cosa che uno spesso non la sa, o comunque la sanno le persone di una certa età, ma i giovani queste date non se le ricordano, no? È stata abolita nel 75 la patria potestà. La patria potestà voleva dire che l'uomo aveva la potestà sulla famiglia, quindi sulla moglie, non solo sui figli, che adesso c'è una potestà congiunta, ma proprio lui poteva decidere il luogo di residenza, poteva decidere cosa la moglie faceva, per dire, se una donna voleva lavorare doveva chiedere il permesso al marito, se il marito non voleva non poteva farlo. Ora voi dite, sembrano cose dell'ottocentesche, questa è una cosa che il diritto di famiglia è cambiato nel 75. Un'altra data che secondo me è importante è il 1981. Nel 1981 è stato abolito il delitto d'onore. Cosa prevedeva il delitto d'onore? Che un marito che uccideva la moglie, la moglie, e badate bene, non soltanto la moglie, anche la figlia, anche la sorella, quindi qualunque donna che entrasse nel suo ambito di controllo per motivi di gelosia, quindi per motivi o perché il comportamento della donna che faceva riferimento a lui offendeva la famiglia, aveva delle attenuanti e in linea di massima si beccava dai 3 massimissimo 7 anni di carcere, ma generalmente erano 3 anni. Per la donna era l'ergastolo, cioè se la moglie invece tornava a casa e trovava il marito fedifrago con l'amante o quel che è, aveva l'ergastolo. Allora, questo era il delitto d'onore abolito nel 1981. Allora, perché io, qui si potrebbe andare avanti poi a fare ancora molte, le leggi che cambiano sono tante, ma queste qui sono delle leggi fondamentali, senza, tralasciandole, diciamo, quelle che tutti conosciamo, che sono l'aborto, il divorzio, eccetera, ma quelle le sappiamo, no? Queste qui invece sono leggi, diciamo, minori, dico tra virgolette, perché invece sono sostanziali come le altre. Perché queste leggi sono importanti? Perché queste leggi hanno cambiato il modo di essere, proprio l'identità delle donne nella, nella società italiana. E non solo, io parlo ora dell'Italia, ma questa evoluzione è venuta a livello europeo, in tutti i paesi, chi più chi meno, ma questo è quello che è successo. Quindi, e qui ci ritorniamo al discorso iniziale dei modelli, no? Il modello antecedente, diciamo, che era il modello madre barra moglie, che era l'unico modello possibile di identificazione della donna, dell'identità della donna, è diventato un modello che si è evoluto e ha preso diverse forme. Quindi adesso c'è il modello di donna che lavora, ci può essere un modello di donna che quelle che vengono definite child free o no kids, insomma sono le donne che decidono per scelta di non avere figli, perché questo, mentre prima una donna che era mutilata della maternità era considerata una donna di serie B, no? Perché una donna che non era madre, anzi addirittura nel diritto ecclesiastico, credo anche nel diritto civile, una donna che non riesce ad avere figli è motivo di scioglimento del matrimonio, no? Quindi pensate voi come si costruiva anche l'identità. Una persona che non poteva essere madre, a quel punto poteva essere ripudiata anche come moglie, no? Ecco, queste cose ovviamente influiscono in maniera profonda sull'identità. Io mi interrompo, fai te, poi riprendo. Sì.
Allora, dunque, riprendo da quello che doveva essere il mio primo punto di vista linguistico. Allora, qualcuno può dire una pedanteria. No, perché molte cose passano attraverso il linguaggio. Come diceva Albert Camus, grande filosofo, scrittore, premio Nobel francese, quando si nominano male le cose si introduce ancora del disordine e della sofferenza nel mondo. Quindi secondo me è importante cominciare proprio dal linguaggio, perché per permettere alle mentalità e ai costumi di evolvere bisogna forse cominciare da qualcosa, e credo che il punto di vista del linguaggio sia fondamentale. Certo, le leggi sono importanti, naturalmente non voglio assolutamente negare tutto quello che ha detto Caterina, però non dimentichiamoci anche quello che ha detto Montesquieu, quando ha detto che per poter modificare le leggi bisogna anche modificare le mentalità, le società, i costumi. Non è una semplice legge che permette di cambiare quando le mentalità non evolvono. Per cui anche queste leggi sono state il frutto di una lotta che è durata effettivamente per secoli, in cui si è cercato di far cambiare le cose. Allora, torniamo al nostro problema linguistico. Effettivamente la questione di parlare spesso di maschi e femmine invece che di uomini e donne è una cosa che effettivamente mi irrita particolarmente, perché è un'eccezione italiana, nel senso che a nessuno verrebbe in mente, per esempio in Francia, ti faccio l'esempio della Francia perché io vivo e lavoro in Francia da 12 anni, quindi mi viene spontaneo. In Francia a nessuno verrebbe in mente di chiamare una donna femmina, nemmeno quando si nasce. A nessuno verrebbe in mente di dire cos'è nata, un bel maschietto o una bella femminuccia? No, perché quando si parla di maschi e femmine si rinvia all'aspetto biologico. Maschi e femmine sono gli animali. Allora, con questo non voglio dire che gli uomini e le donne non ci sia un aspetto di animalità, naturalmente, però c'è qualcosa in più. Per cui cerchiamo di andare al di là della semplice biologia e della semplice animalità. Smettiamo di parlare di femmine e di maschi, parliamoci tra uomini e donne, perché già cominciando a modificare il linguaggio si può cominciare ad andare oltre. E adesso arrivo al problema della differenza, dell'uguaglianza dell'identità, perché in realtà per secoli il pensiero stesso si è strutturato in maniera dicotomica, cioè separando radicalmente, come se il mondo potesse essere separato radicalmente in due entità. Questo è anche un problema proprio strettamente filosofico, quindi anche i filosofi devono fare il mea culpa, nel senso che a partire, come sapete tutti, da Platone, Cartesio, si è parlato di una differenza dicotomica radicale tra due realtà, da un lato l'anima, che poi è diventato il pensiero con Descartes, eccetera, e dall'altro lato il corpo, per cui l'aspetto della riflessione, del pensiero, della razionalità, e dall'altro lato l'aspetto della materialità, tutto ciò che è estensione. E in questa rappresentazione dicotomica del mondo si è poi anche creata una gerarchia, nel senso che si è separato, e nel separare si è anche considerato cosa doveva venire prima e cosa doveva venire dopo, al punto che un filosofo come Platone arriva a dire che in realtà fino a che l'uomo vive è morto, perché è imprigionato all'interno del corpo, e comincia a vivere realmente solo dopo la morte, perché l'anima si libera di questa prigione. Quindi si è creata una gerarchia, e in questa gerarchia si è inserita anche la dicotomia uomo-donna. L'uomo, colui che rappresenta la riflessione, il pensiero, la donna, colei che rinvia alla materialità, e quindi poi anche a tutti gli aspetti legati alla materialità, compresa la maternità, e via dicendo. È per questo che quando viene pubblicato, è un testo fondamentale, la filosofa Simone de Beauvoir nel 49, Il secondo sesso, tra l'altro è interessante il titolo, Il secondo sesso, appunto il secondo e non il primo, come se ci fosse una gerarchia, spiega che appunto non si nasce donna, ma lo si diventa, per spiegare che in realtà si doveva uscire da questa dicotomia uomo-donna per cercare di arrivare al neutro. Il neutro, una categoria quindi neutra, né maschile né femminile, capace di cancellare le differenze. Ed è lì che parte quello che ho chiamato prima il pensiero universalista, che è una corrente molto importante della filosofia del pensiero del femminismo, che cerca effettivamente di raggiungere l'uguaglianza, che è il tema di oggi, raggiungere l'uguaglianza attraverso l'identità. Ma la domanda che ci si può porre è necessario passare per la casella identico per arrivare poi all'uguaglianza? In realtà la risposta non è così semplice, perché cosa ci dice sempre Simone de Beauvoir? Simone de Beauvoir ci dice che la donna, per poter arrivare all'uguaglianza con l'uomo, deve poter diventare lei stessa uomo, nel senso che considera lei stessa che la caratteristica principale dell'essere umano è la ragione e la razionalità. Allora, io per certi aspetti le do sicuramente ragione, la razionalità, la ragione rappresenta un elemento essenziale dell'essere umano, ma non è il solo, nel senso che l'essere umano vive, nasce, vive, evolve e incontra gli altri attraverso e grazie il proprio corpo, quindi l'aspetto della corporeità è comunque coessenziale anche alla razionalità. Riprendendo in termini quindi femministi anche il tentativo di superare la dicotomia come era stata proposto dalla fenomenologia. Merleau-Ponty, adesso non mi faccio un corso di filosofia, perdonatevi, anche semplifico molte cose, però Merleau-Ponty che a un certo punto spiega dicendo che in realtà il corpo è la doublure extérieure, cioè non è altro che il risvolto, il corpo è il risvolto esterno dell'anima, e quindi cerca di riassorbire questo dualismo anima-corpo per riassorbire poi in realtà anche il dualismo uomo-donna. Quindi è in questa corrente che si inserisce Simone de Beauvoir, decostruendo una serie di stereotipi. Il problema che si pone è, a forza di decostruire quindi il genere, perché è lì che si comincia a parlare di genere, non si rischia poi di arrivare anche a un punto in cui si rischia di arrivare a una dematerializzazione del corpo? Cioè di spingere talmente tanto lontano che si arriva poi anche a negare l'evidenza della corporeità che comunque ci costituisce. Perché io sono certo una donna che quando sono qui e parlo cercando di far funzionare i miei neuroni, almeno spero, nel senso che cerco di portare avanti un'argomentazione utilizzando la mia razionalità. Però sono anche, a parte il fatto che io sono poi molto gestuale, però parlando c'è anche il linguaggio corporale. Nel linguaggio corporale non c'è solo la parte di razionalità che si esprime, ma c'è anche una parte di femminilità che io tra l'altro rivendico e che si esprime. Ed è lì che effettivamente nasce poi quest'altra corrente, questa che viene chiamata la corrente differenzialista, che cerca naturalmente di lottare per difendere l'uguaglianza dell'uomo e della donna, insistendo però sull'importanza delle differenze. Quindi riportando davanti alla scena anche la differenza di sesso oltre a quella di genere e quindi la presenza del corpo. È interessante il lavoro di una femminista americana che si chiama Adrienne Richt, nato di donna, che insiste sull'importanza proprio per esempio della maternità, perché caratterizza, che poi uno sia realmente madre o no, la possibilità di diventare madri come intrinseca all'identità femminile, dicendo e spiegando che non bisogna devalorizzare la maternità semplicemente perché per secoli la maternità è stato un motivo di emarginazione della donna. Tu sei madre, resti nella sfera privata e non accedi alla sfera pubblica. E quindi la necessità per la donna di decostruire questo modello patriarcale per poter affermare la maternità come segno di ricchezza della propria differenza. E credo che questa corrente sia particolarmente interessante perché permette poi anche di difendere l'uguaglianza nella differenza e quindi di non perderci per strada in questa lotta per l'uguaglianza tutti i diversi. Perché qual è il problema? Tra l'altro ben analizzato ancora una volta da Simone de Beauvoir, è che rispetto all'uomo la donna è stata vista come altro, con una A maiuscola. L'altro è sempre ciò che ci terrorizza, di cui noi abbiamo paura. L'altro rinvia all'inquietante étrangeté, cioè l'inquietante stranezza che ognuno di noi ha all'interno di se stesso. L'altro, il diverso, fa paura. Per cui insistere sulla differenza, rivendicando l'uguaglianza nella differenza, permette proprio di portare avanti questo discorso di uguaglianza, integrando all'interno di questo discorso ogni tipo di minoranza. Perché tra i vari diversi c'è il diverso orientamento sessuale, ci sono gli stranieri, quindi l'uguaglianza permette di integrare ogni differenza, ci sono i diversamente abili, cioè questa necessità di salvaguardare l'uguaglianza in termini di diritti, anche se poi i diritti si devono tradurre nella pratica, senza però cancellare le differenze il cui cancellamento porterebbe in realtà all'affermazione di un modello unico, quindi di un pensiero unico. Ed è per questo motivo anche che ho qualche problema con alcune conseguenze di un pensiero che si è sviluppato a partire dagli anni 90, soprattutto negli Stati Uniti, che è la queer theory. Ho due parole per spiegarvi che cos'è la queer theory, perché comunque è un movimento molto importante. Negli anni 90... Queer è inglese, significa strano. Allora, cosa succede? Succede che, e questa è stata una battaglia portata avanti dai movimenti gay e lesbiche, i movimenti gay e lesbiche decidono di ribaltare gli stereotipi riprendendo le offese che venivano fatte loro. Per cui partono da un'affermazione come sporco frocio, perdonatemi l'espressione, ma sono delle espressioni degli insulti, quello che si chiama tra l'altro hate speech, discorso dell'odio, lo recuperano per valorizzare la propria differenza. Ecco perché si parla di queer theory, si ribaltano i significati. Poi, andando avanti negli anni, progressivamente, sempre per questa difesa delle differenze, l'idea è stata quella di dire: ma in realtà per difendere veramente le differenze bisogna cancellarle. Per cui la decostruzione della norma eterosessuale, per poter permettere alla norma omosessuale di essere accettata, ha portato anche a una decostruzione non solo della differenza di genere, ma anche della differenza di sesso. Infatti ci sono alcune femministe che dicono che non solo il genere ci viene imposto, ma il sesso stesso ci viene imposto. Arrivando addirittura a delle posizioni leggermente assurde, ma poi possiamo discuterne più tardi, che consisterebbero a dire che quando una donna partorisce, il semplice fatto di dire è un bambino o è una bambina, sarebbe una forma di assegnazione sessuale, anzi di insulto, perché si impedirebbe a questa creatura neutra di poter scegliere a quale sesso appartiene. Quindi vedete che si spinge effettivamente un po' lontano la posizione. Allora, non so se è chiaro. Comunque possiamo tornarci dopo discutendo. Allora, il discorso è che effettivamente cancellando le differenze non si può nemmeno poi mettersi dalla parte di coloro che sono emarginati. Per esempio, come riconoscere le violenze fatte contro le donne se la categoria stessa di donna scompare? Ed è questo il motivo anche ideologico e filosofico per cui considero che ci sono delle derive di questa posizione che secondo me devono essere combattute. Ecco perché difesa della differenza. E termino questa parte citandovi una frase che trovo molto bella, proprio in cui si prende posizione nella difesa della differenza. Ancora bisognerebbe trovarla, l'avevo messa, pagina 105, eccola. Una frase della famosa scrittrice statunitense Audre Lorde, che si rivolse in pubblico nell'89 durante un seminario di poesia a Stanford e disse: stare insieme alle donne non era abbastanza, eravamo diverse. Stare insieme alle donne gay non era abbastanza, eravamo diverse. Stare insieme alle donne nere non era abbastanza, eravamo diverse. Ognuna di noi aveva i suoi bisogni e i suoi obiettivi e tante e diverse alleanze. Questa è una parola sulla quale torneremo. Ci è voluto un bel po' di tempo prima che ci rendessimo conto che il nostro posto era proprio la casa della differenza.
Allora, a proposito della differenza, mentre Michela parlava, mi veniva questa considerazione che in Italia, a ben pensare, le maggiori sostenitrici, perché in Italia le maggiori sostenitrici della tesi della differenza sono, cioè è scivolato verso un concetto, diciamo, sono le cattoliche, e penso anche a personaggi come Eugenia Roccella o a tutto il filone cattolico del femminismo cattolico, Lucetta Scarafia e eccetera. Sì.
Sì, no.
Lo so.
Era solo un
E infatti questo alla fine è uno dei limiti, secondo me, di questo del filone delle differenze, perché viene poi riappropriato perché quando si afferma la differenza alla fine cosa prevede? Prevede un soggetto e un altro, come diceva prima, che generalmente però è inferiore. Perché quando si parla di donne, la differenza delle donne è una differenza inferiore. Sembra una tesi azzardata la mia, ma guardate cosa è successo negli ultimi anni. Negli ultimi anni il femminismo della differenza è stato cavalcato proprio dal femminismo cattolico, che invece sostiene appunto che le donne hanno un ruolo ben definito, che è il ruolo quello dove il ruolo classico, il ruolo di madre, di moglie, sono usciti anche molti libri che affermano queste teorie, queste tesi. Quando 2 anni fa, insomma, quando è stata la battaglia sulla fecondazione artificiale, o comunque anche sulla pillola abortiva, insomma, in Italia si discute su delle cose che nel resto del mondo su cui non si discute, cioè sono cose scientifiche. Invece in Italia noi dobbiamo sempre riaprire dei discorsi, aprire delle cose su dei temi che sono dati per scontati all'estero. Da noi si riparla anche del corpo delle donne e si riparla proprio della differenza del corpo delle donne, dicendo la donna ha una sua specificità e non si può abusare del corpo delle donne perché le donne sono differenti. Insomma, la cosa è sì, certo.
Mi è venuto di intervenire perché in realtà può darsi, tanto ogni posizione può essere, ci si può riappropriare di qualunque posizione, però c'è una differenza, c'è la risposta a una certa riappropriazione della tesi della differenza, e che queste posizioni di cui tu parli in realtà confondono, cioè quello che promuovono non è la differenza, è la complementarità, che è un'altra cosa.
Sì, sì. Certo, ma io infatti non è che sto difendendo questa tesi, sto dicendo come poi questa tesi viene, non è che io voglio difendere, avete capito? No, infatti questa è la cosa interessante, perché ho detto noi faremo un dialogo, però bisogna capire quali sono i termini della questione. Quando si parla di differenza in Italia, poi alla fine scivola in questa cosa e viene appropriata in questi luoghi, no? E quindi insomma, perfettamente d'accordo. Una cosa che vorrei approfondire, questo è interessante, io ho trovato una ricerca che è stata compiuta dalla rivista Cosmopolitan, che quindi voi probabilmente non sapete, è una rivista molto orientata al consumo delle donne. Lì è stata, no, ma dopo c'è tempo per tutti per intervenire e per discutere. Allora, questa ricerca che mi ha incuriosito e volevo raccontarvela, proprio riguardo ai modelli dell'identità femminile, loro hanno preso in considerazione tre argomenti, diciamo così: l'identità, i valori e i consumi, no? Allora, questa è una ricerca stata fatta con delle studentesse dello IULM di Milano, e sono state fatte una serie di interviste a ragazze, anzi donne tra, un campione di 150 donne tra i 18 e i 28 anni, no? Questa, venivano fatte delle domande, delle cose, si proponeva di analizzare i modelli di identità, no? Cercando di capire le differenze che c'erano tra l'identità della donna tradizionale, diciamo così, no? Quella che dicevamo madre, moglie, eccetera, e l'identità invece della donna, mettiamola tra virgolette, emancipata, no? Quindi una donna diversa. Allora, sono stati fatti varie domande, e sono stati divisi in dei gruppi queste persone. Allora, la donna tradizionale l'hanno identificata con quella che si identifica con madre e moglie, la donna moderna è quella in carriera. Alla fine le risposte dicono questo, che le donne moderne e tradizionali differiscono a livello di modelli femminili in cui si identificano e di modelli di valori. Però questo qui secondo me è una cosa interessante, hanno lo stesso tipo di atteggiamento e di risposte verso i consumi. Quindi questo vuol dire che il consumo è il lato debole, è il momento debole su cui si agisce a livello femminile. E qui poi secondo me si può aprire il discorso su quello che è la pubblicità e quello che è poi tutto quello che è l'immaginario, come viene venduto e come viene posto. Perché il fatto che in questa trasformazione di cui abbiamo parlato, no? Almeno quello che avevo fatto io, insomma, il mio discorso delle date di come cambia certi tipi di identità, il momento cruciale è il momento del consumo. Le donne sono uguali, la donna tradizionale e la donna emancipata, la donna moderna, ha gli stessi tipi di consumi. È lì che subentra appunto la pubblicità, è lì che subentra questo cuneo, che non so, ne parlo prima, vuoi intervenire te su questa cosa oppure vado io? Abbiamo 10 minuti, allora
due minuti.
Vado io con la pubblicità? Allora, no, perché essendo in due bisogna... Allora, la pubblicità è un argomento fondamentale, perché non sembra, ma la pubblicità ha un potere sulla società molto potente, no? Il discorso che facevamo prima delle leggi e del cambiamento sociale, che invece poi deve essere un cambiamento condiviso, funziona per una certa parte, e a livello invece di messaggio anche subliminale funziona molto meno, perché colpisce a tutti i livelli. E la pubblicità, e questo qui ce lo dimostrano tutti i studi e cose, le ricerche dell'ultimo periodo, la pubblicità, soprattutto quella indirizzata alle donne, è una pubblicità che è cambiata in maniera radicale dagli anni 80 ad oggi. C'è un personaggio di cui io, insomma, ho studiato il suo lavoro. Questo si chiama Ico Gasparri, e è un fotografo che si chiama, un fotografo sociale, lui si definisce un fotografo sociale, e questo signore sono 20 anni che fa fotografie di cartellonistica pubblicitaria, cioè le cartelloni, le affissioni esterne. Perché le affissioni esterne? Perché le affissioni esterne sono quelle più potenti. Intanto nessuno lo controlla, e poi a livello psicologico, a livello mentale, colpiscono maggiormente, perché inconsciamente chi vede un cartellone pubblicitario pensa che qualcuno l'ha autorizzato, che non è lì per caso, no? Che quindi c'è stato un comune o qualcuno che ha dato un ok per questa affissione. Allora, lui ha fotografato per 20 anni la pubblicità affissa a Milano, e ha fatto un lavoro incredibile, perché sono 4.000 scatti selezionati dal 1989-90 fino adesso, insomma, no, forse un po' meno di 20 anni, e sono 500 campagne pubblicitarie di tutti i prodotti, generalmente rivolti alle donne, ma che comunque hanno le donne come soggetto. Allora, che cos'è che è venuto fuori? Che la pubblicità è cambiata e peggiorata in una maniera devastante. Lui proprio ha studiato, siccome è un archeologo, ha proprio fatto anche un lavoro di archeologia, cioè ha confrontato questi dati, e lui dice: io faccio parlare come un archeologo fa parlare delle anfore, no? Che sono mute, perché sono delle cose. Lui dice: io sono abituato a leggere i segni. E i segni, quali sono i segni letti? Sono proprio l'atteggiamento. E qui si torna al discorso dei consumi, perché i consumi sono uguali, no? Tutti i consumi considerano il proprio consumo lo stesso. Allora, io vi dico che cosa c'è. Sono dei punti che sono dei punti abbastanza impressionanti. Allora, 20 anni fa le donne nelle pubblicità avevano le cosce chiuse, poi le cosce si sono aperte, poi hanno aggiunto la bocca aperta, e poi c'è stata aggiunta alla bocca aperta la lingua fuori, no? Allora, questo qui è uno dei primi cambiamenti. Poi cosa è successo? Prima c'era un ammiccamento chiaro, un ammiccamento sessuale, poi c'è stato un richiamo sessuale diretto, per passare direttamente all'azione, cioè non è soltanto un ammiccamento, ma è proprio un richiamo sessuale diretto. Poi le scritte, prima erano anche lì molto ammiccanti, adesso sono proprio molto aggressive e molto dirette. E poi qui si introduce un nuovo tipo di pubblicità, anche questa molto aggressiva, che è la pubblicità lesbo, in cui o lesbo, dove si mettono delle, cioè, diciamo, si raffigurano delle scene sessuali di gruppo, come quella che poi è stata vietata, che era quella di Dolce & Gabbana, no? dello stupro di gruppo, ecco. Allora, questi messaggi sono dei messaggi molto potenti, dei messaggi che lavorano a livello inconscio e cambiano proprio il modo stesso delle donne di percepire la propria identità, perché quando una ragazzina, soprattutto comunque una donna che non ha gli strumenti per per individuarli questi messaggi, perché poi quando uno riesce a leggerle quelle immagini sono banalissime, perché poi i pubblicitari evidentemente non hanno questa grande fantasia, quindi non sono in grado di inventarsi delle cose particolari, semplicemente loro ripropongono delle immagini, ecco anche il cane si arrabbia, e ripropongono delle immagini che sono abbastanza banali. Però anche questo lavora profondamente a livello dell'identità, perché le donne alla fine si identificano in quel modello lì. Basta, io sulla pubblicità ho finito.
Allora, io l'ultimo punto di cui volevo parlare prima di dare la parola a voi e mi ricollego a quello che ha appena detto Caterina, cioè quello dei rischi, l'avevo detto, era il mio terzo punto, nel senso che effettivamente io avevo presentato le due posizioni, l'universalista, la differenzialista. Allora, ci sono dei rischi che sono stati detti da Caterina, ce ne sono altri, nel senso che bisogna, nel valorizzare la differenza, bisogna evitare però di cadere negli stereotipi di genere. Quando, lo ripeto ancora una volta, quando io parlo di differenza sessuale, non di differenza di genere, perché quando si insiste poi troppo sulla differenza di genere si cade automaticamente negli stereotipi. E ci sono grosso modo due tipi di stereotipi che sono sempre gli stessi, quello di cui oggi si parla in termini, lo si qualifica come donna immagine, e l'altro quello della donna madre. Allora, c'è tutta la parte della pubblicità di cui ha parlato Caterina, però cosa succede in Italia, secondo me in maniera particolare? Perché la pubblicità è mondiale, siamo in un momento della mondializzazione, quindi la si trova praticamente dappertutto. In Francia, soprattutto nei paesi occidentali almeno. In Francia la pubblicità di cui ci ha parlato Caterina è la stessa. Allora, come mai questi stereotipi della donna che dovrebbe ridursi ad essere un'immagine impeccabile di sé e quindi nient'altro che corpo è così predominante in Italia e lo è molto meno in Francia? Ebbene, secondo me è perché accanto alla pubblicità c'è qualcosa che rinforza questi stereotipi. E che cos'è questo qualcos'altro che li rinforza e che va nella stessa direzione? Ebbene, il fatto che, nonostante tutto, la presenza della donna sulla scena pubblica è lei stessa ridotta ad essere una donna immagine. E non mi riferisco semplicemente alla questione, quindi non è soltanto una questione di televisione con le veline che stanno zitte, che quando parlano riproducono un discorso che è espressione di un discorso unico, ma mi riferisco al fatto che viene dato spazio a questa donna che è espressione di un modello unico, mentre tutte le altre, tutte noi, avrei tendenza a dire, non abbiamo spazio a livello della scena pubblica, oppure lo spazio che abbiamo a livello della scena pubblica è estremamente ridotto, al punto che si ha tendenza a credere che l'unica possibilità, ed è questo che mi crea un problema, l'unica possibilità per una donna di poter riuscire, tra virgolette, la propria vita è quello di sposare questo modello e quindi scivolare pian piano per diventare necessariamente un'immagine. Certo, perfetta, un apparire che però non dice più nulla dell'essere profondo che noi siamo. Questo è un primo tipo di stereotipo. Siccome mi resta un minuto, i patti sono patti, io rispetto. Il secondo è quello della donna madre. Allora, qualcuno può dire, ma come? Finora hai detto che la maternità è una caratteristica della differenza, allora perché ci parli della maternità come uno stereotipo? Perché bisogna stare attenti, nel senso che la maternità è una possibilità, anzi una potenzialità, anzi una ricchezza che ogni donna ha, ma questo non significa che chi non diventa madre è una donna incompleta, perché purtroppo il passaggio da una posizione all'altra sembra quasi automatico. Io anche lì ne parlo nel mio libro, all'inizio del capitolo sulla maternità, che chiamo provocamente ogni, in maniera provocatoria ogni donna è madre, non essendo io madre, e raccontando come la prima domanda che mi fanno è: quanti figli hai? E quando rispondo no, non ne ho, aggiungendo sempre un purtroppo, perché non lo rivendico come una scelta, però mi si guarda dicendo sicuramente deve avere dei problemi, ecco. Cioè questa tendenza a credere da un lato. Dall'altro lato, sempre per chiudere specificatamente rispetto all'Italia, c'è anche un problema di mancanza totale di strutture che possano permettere alle donne di vivere al tempo stesso la propria femminilità con il proprio uomo, il proprio ruolo al posto, sul posto del lavoro, e il proprio ruolo materno. Perché come si fa, quando, come si può ancora parlare di scelta di maternità quando, per esempio, la maggior parte delle donne sono costrette a scegliere se avere o no figli secondo del salario che hanno, perché l'asilo nido spesso costa di più di quanto la maggior parte delle donne non guadagnino. E chiudo con un riferimento, questo purtroppo comune alla Francia e all'Italia, perché al tempo stesso bisogna stare attenti a negare poi ciò che la maternità implica, e qui ho due modelli negativi paralleli, francese e italiano. Il primo è stato Rachida Dati, ministro della giustizia, che riprese il lavoro 5 giorni dopo aver partorito, che è stato un vero e proprio problema. Perché cosa ha dato come messaggio? Ne ha dato un doppio messaggio. Da un lato, io sono una donna perfetta, il modello della performance, cioè si può essere tutto il contrario di tutto, però è facile quando ci si chiama Rachida Dati, perché si hanno tutta una serie di aiuti, e poi comunque c'è il fatto di mettere completamente tra parentesi quello che resta un evento particolare quando si ha la fortuna di viverlo. E il secondo ce l'abbiamo avuto qui in Italia, cioè l'avete avuto, perché io l'ho appreso dalla Francia, il 1° maggio, la dichiarazione della Gelmini, che ha usato dire che il congedo maternità era un, dunque non era un lusso, che aveva detto, grazie, la questione del privilegio. E naturalmente in questa, come dire, in questa non lotta, perché non è che si tratta necessariamente di una lotta, ma in questo movimento di riflessione che deve poter tradurre in termini pubblici quella che è un'indignazione a livello privato, bisogna evitare che ci siano delle donne che invece di mettersi dalla parte delle donne si mettano piuttosto dalle parte degli uomini, perché sicuramente non aiutano a portare avanti un discorso comune. E lì chiudo, perché il discorso comunque deve essere comune. Ecco perché il titolo dell'incontro di oggi, uguali ma non troppo, trovo che sia particolarmente azzeccato, perché rinvia a questa idea della diversità da un lato, ma al tempo stesso dell'uguaglianza in termini di diritti, che si deve poter costruire non contro l'uomo, ma con l'uomo, per cambiare progressivamente mentalità, costumi e usi di una società in cui i segni di regressione purtroppo sono molteplici.